uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Buongiorno, eccoci qua per cominciare il nostro ultimo appuntamento della settimana. Federico, Chiara e Angela, ci siamo tutti?
Buongiorno.
Buongiorno, siete pronte per iniziare il weekend, che è un lungo weekend, anche perché diciamolo subito, faremo ponte a casa, però
a casa, sì.
Quindi The Soup non ci sarà lunedì e martedì, forse Angela non gliel'avevamo mica detto. Angela, volevamo darti questa notizia.
Una lacrimuccia.
Ma troveremo il modo per occuparti comunque, per prenotarti comunque, faremo sicuramente qualche altra cosa nel weekend, ma non anticipiamo niente. Noi iniziamo il nostro The Soup of the Day, l'appuntamento del mattino sul canale italiano di Fred, su Fred Entertainment, dove ci sono le nostre chiacchiere e informazioni alternate a canzoni come questa. Fred. Allora, parliamo dei compleanni di oggi. La questione dei compleanni la accantoniamo, a volte la ritiriamo fuori un po' a seconda di quello che vogliamo fare e soprattutto se ci stanno simpatici o meno le persone che compiono gli anni. Oggi è il compleanno di Jeff Bridges, grande attore americano
che ci piace tanto,
che ci piace, ma che non sta benissimo, ho letto, no? Che non sta tanto bene, non so che...
Sì, dunque lui ha pubblicato un post qualche tempo fa, era ottobre, nel quale dice che gli è stato diagnosticato un linfoma, che quindi doveva essere sotto trattamento, lo sarebbe stato per un po' di tempo, però era molto fiducioso e insomma
non si sa più, non sappiamo niente.
No, invece si sa perché, certo, perché poi tempo dopo ha postato un'altra, lui meraviglioso, con una sorta di pigiama a quadri nero e verde, insomma attaccato a una macchina con tutte flebo, però con la faccia proprio meravigliosa di Dude, e dice: voglio ringraziare tutti, insomma sta andando molto bene, mi sento meglio e quindi grazie, e vi farò avere mie notizie. E questo insomma non fa che farci stare bene, perché noi amiamo Jeff, insomma vogliamo vederlo presto di nuovo sullo schermo in una delle sue straordinarie interpretazioni.
Facciamo tanti auguri a Jeff Bridges, se mai ci ascoltasse, su una delle tante piattaforme dove siamo disponibili. E invece un'altra, una mia coetanea peraltro, nel senso che scopro che siamo nello stesso anno, è anche oggi il compleanno di Marisa Tomei, che è un'attrice che un po' in questi ultimi anni non è proprio tanto presente, no?
Però è presente nel film Il Capitale Umano versione americana.
Già che avevano fatto,
sì,
il remake.
Abbiamo parlato di questo remake, non l'abbiamo ancora visto, quindi insomma appena lo faremo racconteremo anche le nostre impressioni, ma lei è una delle protagoniste.
Poi mi fate arrabbiare però quando mi dite che non la vedete tanto, perché la vostra ignoranza su cinecomic è evidente, perché lei è zia May di Spider-Man.
Ma sì, io l'ho anche visto, ma ecco. Vedi, però ho cancellato Marisa Tomei.
Chiara, puoi abbassare un attimino il volume delle tue cuffie, per favore, tanto perché il bello della diretta ti si sente brava.
Esatto.
Comunque, ma voi l'avete anche incontrata la Tomei, vero? Anni fa,
sì.
Qualche anno fa, personalmente, tanto per cambiare.
Personalmente, ma da lontano.
Da lontano.
Sì.
A Taormina, che anno sarà stato?
Forse 2015, 2014.
Anche a me suona, o 15 o 14, sì.
Sì, l'abbiamo incontrata da lontano, perché è un po' attenta a norme di sicurezza igieniche, già allora lo era. E quindi,
figurati adesso.
Insomma, esatto, tra le regole che aveva chiesto che fossero rispettate, anche quella di tenerla a distanza. Sì, secondo me non esce da... da gennaio ho questa paura no, perché ha girato un film, quindi no, insomma.
Ma lei è un'attrice meravigliosa comunque, secondo me fa quei personaggi secondari di solito, perché però si ricordano, me la ricordo sempre.
Il comico e il tragico, sì, meravigliosi,
sì, sì, sì. Io mi ricordo, non so se ormai avrà già quasi 10 anni quel film lì, vi ricordate Crazy Stupid Love, quella commedia meravigliosa con Emma Stone, poi una delle prime parti di Emma Stone, Ryan Gosling, è vero, e poi chi c'era? Steve Carell e Julianne Moore, che faceva la madre, era lei, vero?
Sì, sì, meravigliosi tutti.
E c'era lei che era l'insegnante del figlio, meravigliosa, sì. Ogni tanto fa delle parti memorabili.
Poi non dimentichiamoci che Marisa Tomei ha vinto un Oscar come non protagonista nel 92 o 93, ora non ricordo bene, per quell'altro meraviglioso film che era Mio cugino Vincenzo.
Ah, è vero, è vero, è vero. Però chissà come mai adesso non è così tanto presente, fa proprio delle cose, poche piccole apparizioni con personaggi minori.
Peccato.
Sarà per questa, avrà la fobia che non vuole andare sul set, non vorrà parlare con nessuno, vedere nessuno, stare lontano da tutti, chi lo sa. Vabbè, tanti auguri anche a Marisa Tomei, e poi di chi altro facciamo gli auguri? Nessuno?
No, sono matrimoni
e funerali.
Matrimoni e divorzi.
Sì.
Brevemente, sì. Elizabeth Taylor oggi si sposava per la 7ª volta, Liza Minnelli per la 3ª. Nel 2000, credo fosse 13 o 15, vabbè, Banderas divorziava da Melanie Griffith.
Ma il 4 dicembre, quindi matrimoni e divorzi.
È stato strano, sì.
Va bene, ancora una canzone nel nostro appuntamento di oggi. Ritorniamo fra poco per segnalarvi i festival che ci sono online, ovviamente, in corso in questi giorni. Fred. Allora, ci sono una serie di festival in corso in questi giorni, di uno hanno parlato già abbastanza, devo dire, Chiara e Angela, anche perché ieri l'altro è stato ospite il direttore artistico di un festival che si chiama Passaggi
d'autore,
sì, dove mi sembra che siete molto coinvolte anche, no? Anche Fred è media partner, peraltro, e la Prudenzi conduce oggi...
Una masterclass con Emanuela Rossi, la regista di Puglio.
Che avevamo intervistato tempo fa.
Sì, è stata più di una volta, perché l'abbiamo intervistata l'anno passato quando il suo film fu presentato ad Alice nella città, e poi l'abbiamo intervistata durante il lockdown, quando il film è uscito sulle piattaforme, e appunto sappiamo che è un film che in qualche modo ha presagito il lockdown e la pandemia, e quindi insomma ha avuto il successo che si è meritato.
E parlerete di questo, Angela?
Parleremo di cinema in generale. Emanuela, tra l'altro, insegna anche cinema, quindi l'idea è di fare una chiacchierata un po' partendo dal suo film, dalla sua idea di regia, ma insomma un po' di tutto, anche come si trasmette il fare cinema e l'amare il cinema, e parleremo del linguaggio delle immagini, insomma una cavalcata un po' su vari aspetti, che credo che poi sia la cosa più giusta quando si fa una masterclass, no? Non focalizzarsi solo sull'autore, ma chiedendo all'autore, all'autrice, qual è la sua idea di cinema in generale.
Invece un altro festival che c'è in questi giorni, è cominciato ieri, si chiama River to River, è un festival che si tiene a Firenze, è il primo festival, forse l'unico festival italiano di cinema indiano, ideato e diretto da Selvaggia Velo, e il festival ovviamente è online anche in questo caso, grazie alla piattaforma della compagnia che abbiamo nominato più volte, Più Compagnia,
sì.
In relazione alla quale salutiamo come sempre le nostre amiche toscane. Altro festival in corso in questi giorni, anzi che inizia oggi, è il Festival Gender di Bari, il Bari Gender Film Festival, che è arrivato ormai alla sua 6ª edizione, anche questo in streaming su My Movies da oggi 4 fino al 12 dicembre, quindi insomma c'è da vedere.
Ci sono un bel po' di cose da vedere, esatto.
Ma quanto costa un abbonamento annuale per My Movies? No, non c'è però
non credo ci sia.
Ma non lo so, io fossi il nostro amico, nei panni del nostro amico Guzzo ci penserei.
Tipo una stagione teatrale, no? Uno prende un abbonamento per cui ha diritto a tot festival e poi qualche evento extra con lo sconto.
Comunque sì, tenete presente che di solito gli abbonamenti per i festival minori costano 9,99 euro, su MyMovies puoi vedere tutti i film, per cui non sono grandi cifre.
No, però...
Però sì, tu dici avere un abbonamento per tutto l'anno sarebbe comodo.
Sì, ma anche per capire, secondo me, quante persone potrebbero rispondere, no? Come esperimento, però già abbiamo tanti abbonamenti, forse uno in più è bene, lasciamo perdere.
Infatti, comunque quando vediamo il nostro amico Gianluca Guzzo magari glielo chiediamo. Quindi insomma ci sono vari festival da vedere e da alternare invece alle uscite sulle piattaforme. Ho letto ieri un articolo sulle uscite di dicembre di Netflix, che sicuramente avrete visto anche voi, magari ne parliamo dopo aver ascoltato Dua Lipa.
La mia Dua Lipa.
La tua. Tra l'altro ritardiamo la canzone perché volevo chiedervi, non so se avete visto il concerto, ha fatto un concerto che si chiama Studio 2054 online, ovviamente che ha avuto molto successo, io non l'ho ancora visto ma ci sono dei pezzi online, dobbiamo interrogare Acerbi su quello.
Secondo
me Acerbi l'ha visto perché non se ne perde uno di quei concerti lì. Va bene, eccola qua Dua Lipa. Red Film Radio. La Nicoletti è già triste secondo me perché è uscita questa notizia che riguarda Emma Stone che ha lasciato il prossimo film Babylon di Damien Chazelle. L'hai letto Chiara? L'avete letto?
Sì, questa cosa mi distrugge perché no Angela ci fa pensare che siccome non è una che molla...
Chazelle hanno un rapporto
di amicizia forte, così mi fa pensare che ci siano dei problemi, spero non di salute.
Forse incinta.
Allora, che sia incinta, credo che ci siano pochi dubbi. Ci sono delle foto che la ritraggono con delle tute piuttosto grandi, ma che non riescono a mascherare una pancia assai prominente. E quindi, diciamo, sta aspettando un bambino. Probabilmente, non so, magari le riprese si sono allungate, lei ha avuto dei problemi perché insomma può succedere che
che le riprese sono allungate lo sappiamo perché c'è anche scritto in un articolo su Hollywood Reporter che dice a causa del Covid, della pandemia, lo studio ha dovuto sospendere le riprese, per cui insomma tutto è stato spostato in avanti. Comunque questo è un filmone, un budget da 80-100 milioni di dollari, ambientato nel periodo del passaggio dal film muto ai film sonori, insomma non è il primo film ambientato in quel periodo.
Babilonia dei fratelli Taviani, eh?
Ah, infatti.
Vi cito subito qui.
Ma scusa, ma è ispirato proprio a quello?
Ma no, non credo, no. Là era la storia di operai, falegnami italiani che erano andati in America, emigrati, che vengono utilizzati per la loro bravura sui set.
Capito.
Qui credo che si concentri più sulla parte americana.
Comunque Brad Pitt è nel cast ovviamente insieme anche a Olivia Hamilton e Toby Maguire e appunto doveva esserci la nostra amata Emma Stone che verrà, sembra, sostituita invece da Margot Robbie. Infatti la notizia è che Margot Robbie e Brad Pitt tornano a recitare insieme dopo Once Upon a Time in Hollywood.
Non meno amata però.
Non meno amata infatti. Però con Emma c'è un rapporto.
Dipende nel mio caso.
Nel caso della Nicoletti.
No, con tutto il rispetto per Margot, che è bellissima e bravissima, però Emma è proprio il cuore.
Vedremo se sarà così o meno. Mentre invece vogliamo ricordare le uscite di questo mese di Netflix, che sono parecchie. A parte.
Tra Netflix e Amazon, questo mese si preannuncia bello ricco. E anche con film che veramente io sto aspettando, perché sta per uscire Mank di David Fincher, in cui si ripercorre la storia di Mankiewicz, che è sceneggiatore di Quarto Potere, e si parla anche dei rapporti avuti con Orson Welles. Insomma un film che analizzerà il fare cinema e anche l'essere uomo di cinema in maniera diversa, come diversi erano i due grandissimi Mankiewicz e Welles. E poi l'altro film che io sto aspettando molto è quello di George Clooney, insomma.
Io pensavo a quello di Ryan Murphy.
Quello lo lasciavo a te. Io mi tenevo Midnight Sky, perché la storia mi interessa parecchio, insomma. Anche qua siamo in un futuro non troppo lontano, oppure meglio no, pensare che sia lontano. La Terra va salvata, meno male che c'è il buon George. E l'altro qual è, Chiara?
Qua siamo a Broadway, è The Prom di Ryan Murphy con Mama Meryl, James Corden, Nicole Kidman, cioè veramente già questo, non dobbiamo dire altro veramente, perché vabbè, qua si parla di uno spettacolo di Broadway che è un grosso flop per le carriere di queste star del musical, interpretate appunto da James Corden e Meryl Streep, e poi il resto non lo so e non lo voglio sapere, e sto sperando, e qui ricordo a Netflix, che mi arrivi prima la visione del film per potervelo raccontare.
Antipatica, no, veramente, questo non si fa,
adesso è entrata nell'Olimpo di quelli che vengono così, ricevono prima di tutti.
Ma dei critici che ricevono qualche
giorno prima. Ma noi che siamo?
Noi possiamo criticare benissimo tutto, anche noi.
Critico. Voi lo riceverete anche voi, perché fra poco diventeremo delle grandi star della critica cinematografica online, vero?
Forse voi, sì, forse no. Voi, io dubito per quanto mi riguarda.
Noi già lo siamo, Fede, è il trio che lo deve diventare.
Comunque tutti questi film sono sicuramente tra i titoli che già si dicono candidati agli Oscar del 2021, anche perché anche gli attori che sono coinvolti, appunto George Clooney che firma anche la regia, in Mank sembra che ci sia uno strepitoso Gary Oldman, e non fatico a dubitarlo, ad accettarlo, perché lui è veramente magnifico. Ecco, quindi insomma sono questi i titoli,
gli Oscar, che ricordiamo si terranno quest'anno il 25 aprile, e che qualche giorno fa appunto è stato confermato che saranno in presenza. Vedremo, perché insomma tutto può succedere, però insomma
io ho già l'invito.
Vedi, si presume appunto che il 25 aprile si andrà verso il bel tempo, e poi a Los Angeles il 25 aprile, dove di solito fa caldo, no? 93esima edizione, non si sa ancora bene come verrà gestita appunto la sala, perché il Dolby Theatre ha 3400 posti, ovviamente se li gestiranno in maniera alternata saranno
sarà un terzo, oppure fanno uscire le persone, le fanno rientrare, chissà. No vabbè, ma
comunque la metà di 3400 è 1700, tra quei 1700 eletti ci sei anche tu, Prudenzi?
Certo, ma ovviamente.
Ricordiamo anche che, essendo spostata in avanti la cerimonia, anche quella che in inglese si chiama eligibility, cioè la possibilità di far rientrare il proprio film, è stata prorogata fino al 28 febbraio, e che, come abbiamo detto tante volte ormai, è sufficiente che i film passino sulle piattaforme streaming e non in sala, almeno per quest'anno. Prima degli Oscar comunque ci saranno, come ogni anno, vari altri eventi, le cerimonie di premiazione che a noi piacciono tantissimo, vero?
Golden Globe fra tutti.
Golden Globe fra tutti saranno il 28 febbraio, e sappiamo da chi sono condotti quest'anno, no? Da Tina Fey e Amy Poehler.
Grazie Gesù.
I Critics' Choice Awards saranno il 7 marzo, invece i SAG Awards il 14 marzo. E invece
che ci piacciono molto,
sì, ci piacciono anche molto questi. Anche quelli. E invece i BAFTA saranno l'11 aprile. A Londra, però chissà.
Posso dire che io quasi preferisco questi, comunque i Golden Globe di solito mi divertono quasi di più, c'è quell'atmosfera leggermente più informale che mi rilassa e mi fa divertire.
Sicuramente a te piacciono moltissimo anche i Tony Awards, che riguardano il teatro, no? Il musical.
Tony.
Vabbè, quindi se andiamo a tutti questi premi il prossimo anno abbiamo un sacco da fare, perché sicuramente faremo The Soup da là, no? Siete d'accordo? Potremmo proporci.
Quantomeno per i BAFTA dobbiamo essere lì.
Infatti.
Prima o poi mi farò vecchia, ma prima o poi arriverà il momento in cui dal red carpet farò la fatidica domanda. Who are you wearing?
E io dirò Uniqlo.
Unicla. E sapete che ho scoperto che quando adesso chiedono, fanno questa domanda, alcune attrici più femministe ti rispondono che la si deve smettere di chiedere.
Ha ragione, però quando arriverai tutti ti risponderanno così, sì, dopo che una vita che lo sogni.
Adesso la vita che lo sogno, questo io svampitissima là così, è proprio bionda di cervello, che farò la domanda e verrò blastata in diretta sulle
Vabbè, ma se tu la potrai sempre fare a me e io ti dirò porta portese.
Fred Film Radio. A proposito di uscite, ho visto uno dei film che sono usciti a novembre invece su Amazon Prime Video, che si chiama Uncle Frank, che continua a dire Uncle Fred per errore. Non so se l'avete visto anche voi, è il nuovo film di Alan Ball, il famoso sceneggiatore che ha vinto anche l'Oscar per American Beauty, e poi show famosissimo perché è stato lo showrunner di Six Feet Under, di tutte le serie di Six Feet Under e anche di True Blood. Questo è il suo secondo film da regista, e, con Paul Bettany, ambientato in South Carolina, in questa famiglia del così, di quell'America trampiana, come dico io di solito. E l'Uncle Fred, il protagonista, appunto, è il figlio gay che è diventato famoso professore all'università a New York. La storia è raccontata dal punto di vista della nipote, interpretata da Sophia Lillis, che è una delle giovani star americane, vero Chiara? Che aveva fatto anche...
Sì, esatto, lei aveva fatto la versione Hit, che l'ha stralanciata, e aveva fatto anche una molto interessante serie su Netflix, però aspettate che non mi ricordo,
forse Sharp Objects, quella con Amy Adams, aveva fatto anche quella, aveva fatto la giovane Amy Adams nella serie con Amy Adams che si chiamava appunto Sharp Objects, che non so se avete
molto
visto, era molto bella,
serie,
sì.
Molto molto interessante.
Comunque insomma ve lo consiglio, anche se ci sono delle cadute secondo me, e mi aspettavo di più da Alan Ball, ma certe cose sono belle.
Ecco, scusatemi, ce l'ho. La serie si chiama I'm Not Okay With This ed è stata cancellata dopo la prima stagione, però era un coming of age, una serie teen molto 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 interessante.
E sai, quando c'è coming of age Chiara è sempre sul piede,
sì,
di guerra.
Infatti lei ha delle notifiche, ha una notifica che le arriva da dovunque,
sì,
quando si sono
i coming of age, automatiche,
infatti. Sì. Un'altra cosa che ho visto sui social, non so se l'avete vista anche voi, hanno pubblicato questa foto comparata di Tom Cruise e di Kelly McGillis a 32 anni, mi sembra, da Top Gun, che ho trovato anche abbastanza di cattivo gusto, perché c'è la McGillis che dimostra l'età che ha, e c'è vicino Tom Cruise che dimostra l'età che si è, come dire,
ecco.
E c'è stato poi infatti una pioggia di critiche che dicono: beh, questo è veramente cattivo gusto, che non è giusto, che lei poi ha avuto una vita difficile e così. Invece, perché volevate parlare di un'altra coppia, non dello schermo ma della vita, ovvero di Hugh Jackman e della moglie?
Volevamo parlare di loro perché sono una coppia, non so come dire, deliziosa. Sì. Lui ama da morire questa donna che è più grande di lui di parecchi anni, più di una decina d'anni, e ha pubblicato 2 giorni fa un post, loro due di fronte a una torta con le candeline, è il compleanno di lei, insomma lei sta spengendo le candeline e lui ha scritto: buon compleanno la mia incredibile moglie, il tuo coraggio, la tua lealtà, creatività, gioia di vivere, spontaneità, mi ispira ogni giorno, ti amo così tanto, insomma una dichiarazione d'amore che io la vorrei così.
Sì, mamma mia, veramente. Poi avere Hugh Jackman che te la fa, non Pinco Panco. Cioè, già bella la dichiarazione d'amore di per sé, no? Quindi se mio marito me la fa sono contenta, poi se me la fa Hugh Jackman poi voglio dire un plus.
Così, sogni, il cinema ci ha rovinato la vita, o perlomeno a me mi ha rovinato la vita, io lo dico sempre.
Vabbè, ma tu eri sposata con Mark Ruffalo, no? L'ultima volta.
L'ultima volta sì, però poi è finita male.
Ah, non lo sapevo questo.
Sai, perché ognuno di noi ha gli amori, ci cinematografici, ecco, io insomma,
vanno e vengono, come diceva la Pausini, come...
certo. ogni anno ce n'è uno,
Io non, io amo solo me stesso.
Ecco, questo però, guarda, questo è incredibile, te l'hai buttata là così, ma
fai figo, però sì.
Vabbè, a proposito di Hugh Jackman, perché non ce l'ascoltiamo e ci prendiamo, sì, e ci prendiamo una canzone da The Greatest Showman?
Oddio, sì, tutte.
Quale vuoi? Ma mettiamo proprio The Greatest Showman, dai.
Fred Film Radio.
Fred Film Radio.
È proprio così, the soup of the day. This is the greatest show, siete d'accordo?
This is the greatest show.
Allora, regali di Natale, voi cosa farete? Siete come quelli che dicono, Dio, non possiamo fare il regalo di Natale, aprite i negozi, non si può, oppure no. Amazon.
Io regina dello shopping online da sempre, ormai da un po' di anni, e continuerò su questa scia.
Devo dire anch'io, anche se poi mi arrabbio con me stesso perché dico, no, non è possibile che Amazon abbia questo privilegio, no? Che questo monopolio internazionale.
Io compro anche in altre cose, non solo Amazon. Anzi, devo dire, questo lo consiglio anche a voi, sono spesso nei gruppi del mio quartiere, gruppi romani, e quindi ogni volta che ci sono vari gruppi su Facebook molto utili, tipo famiglie al lavoro, mamme, negozi, piccoli negozi e tutto, che stanno incominciando a fare l'e-commerce e le spedizioni su Roma e in tutta Italia, e sto provando a fare cose del genere anche per i regali alla bimba.
Bene.
Così si supporta.
Beh, questa è una bella cosa.
Locale, sì. E almeno facciamo una via di mezzo che non sia appunto Amazon.
Invece,
sto provando a far così.
Invece tu, Angela, cosa stavi dicendo?
Io compro nei negozi, anche perché adesso si è aperta la lotteria e io mi dispiace, da quando il governo ci regala il biglietto per vincere fino a 3.000 euro, io partecipo, tanto per cominciare.
Lo sapevo proprio.
Dai, fino all'8 di, bisogna iscriversi entro l'8 dicembre. Vabbè, dai, vai su internet che trovi un sacco di spiegazioni. Ecco, no, invece di persona andrò a fare i miei regali, pochi, ma insomma andrò a farli di persona. E per trarre ispirazione, visto che questo è l'anno di The Crown, io mi sono tirata giù tutta una listona di cose che potrei comprare e regalare, ma anche suggerire di regalare. Allora, intanto comincerei con gli stivali da pioggia, che c'è sempre bisogno, abbinati agli ombrelli trasparenti, perché Elisabetta II, voi lo sapete, solo trasparente, perché si deve far vedere.
Gli stivali che la Thatcher non aveva, come abbiamo avuto modo di verificare.
Esattamente, ma gliele incolse, non si va.
Ma
con
io sono
la
curiosa sull'anatomia invece degli ombrelli, quelli trasparenti della regina, perché hanno una forma da ombrello più concavo, non so spiegare. Cioè,
perché sono per lei, solo per lei, perché e proteggono meglio. Le hanno studiate,
okay, quindi
sai,
a maggior ragione dovremmo prenderle. Cioè,
ma si trovano?
Si trovano delle come dire, delle orrende imitazioni. Quelli della regina vengono fatti apposta da una ditta inglese, e lei si serve di questa ditta che personalizza gli ombrelli, perché sono trasparenti ma hanno una fascia finale colorata. Quindi se lei è vestita di rosso c'è la fascia rossa, se lei è vestita di giallo c'è la fascia gialla. È tutto un pandan, no? Cappellino e cappottino, insomma tutto in tinta. Quindi anche l'ombrello. Ecco, quindi io
ho
quello.
Trovato una cosa simile.
Ma certo che si trova. Ma certo che si trova. Invece, per sbizzarrirci, per regalare delle belle cose alle nostre amiche, possiamo giocare ovviamente di imitazioni con perle, 3-4 fili fate voi, spille, tiare che vanno tanto per le ragazzine più giovani. Ecco, quanto a gioielli, la regina Elisabetta ha più di 300 gioielli personali suoi, non della corona. E pare che abbia più di 100 spille, che io adoro tutte: fiocchi, fiocchetti, mazzetti di fiori, nastri degli ordini con al centro l'insegna dell'ordine, insomma, una cosa.
Ti vedrei con una bella tiara, Angela, al posto della cuffia. facciamo delle cuffie a forma di tiara, con una tiara.
Sì, guarda, io invece ho intenzione di farmi prestare dalla regina, non so se avrà voglia di farlo, la sua Granny Chips, che è una spilla che si è fatta fare apposta con due diamanti. Uno è il Callinan III e l'altro è il Callinan IV, che sono rispettivamente uno di 94 carati e l'altro di 63, valore oltre 50 milioni di sterline.
Ma scusa, che ansia andare in giro con quella, con quella spilla lì.
Infatti l'ha indossato una sola volta nella vita, non ci credo.
Quindi, beh, però è una bella idea fare dei regali ispirati alle serie, no? Per esempio, io vi ricordate che c'era anche tutto un sacco di... Ci sono per esempio le ricette di Downton Abbey, ci sono i libri di cucina appunto di Downton Abbey, fanno un merchandising adesso che magari una volta... C'è sempre stato il merchandising, però adesso lo fanno secondo me più bello, fanno delle cose più ci no. Investono di più, no? Al di là
poi
del logo.
Esatto, poi non c'è bisogno di spendere tanto, no? Appunto, andiamo di imitazioni dei gioielli, però uno se la vuole cavare con poco, un bel fazzoletto da mettere in testa, come sempre fa la nostra Lilibet, che ci vuole un fazzolettino, o proprio tenendosi bassissimi una bottiglia di liquore du Bonnet, che è un liquore francese che la signora beve 4 volte al giorno, dicono. E è un come dire, un succedaneo, no, lo usa come il martini, per fare il martini dry. Al posto del martini ci mette questo du Bonnet, il gin ovviamente, e 4 quinti di gin, 2 quinti di du Bonnet rouge e un twist di limone.
Ecco, vedi.
E ti senti regale.
Bene, vedi, beh, questa è anche una bella idea, quella di regalare gli ingredienti per farsi un cocktail, no? Magari.
Anche perché stando da soli non si può vedere nessuno, almeno beviamo.
Angela, ma invece il tè royale, senti a me, è il regale?
Beh, c'è il tè, beh, questo sbizzarritevi, dai, una bella scatola di tè si trova sempre.
Sì.
No, poi ci sarebbe tutto un discorso sui profumi, ma ve lo lascio
per un'altra volta.
Per un altro capitolo.
Va bene, si continua con la musica in The Soup of the Day, fra poco ritorniamo con Angela che ci ricorda. Immagino anche oggi cosa è opportuno guardare alla TV questa sera. Fred. E come sempre arriva la nostra Orsomando de noi altri. Brutta questa,
De noi altri.
Vedi che no. De noi altri con la R. Alla nostra Orsomando de noi altri.
De noi altri. Ma come si dirà mai?
Vabbè.
Non importa. Io.
Ecco, Angela Prudenzi, che cosa ci consigli?
Beh, nessun dubbio stasera, proprio nessuno, perché alle ore 21 Iris ci regala Gran Torino di Clint Eastwood. Non c'è bisogno di scegliere, basta il nome Clint Eastwood. Tra l'altro questo è uno dei film più belli secondo me della sua lunghissima carriera. Sappiamo tutti che al centro c'è lui, Clint, nei panni di un veterano della guerra di Corea, è un vedovo arrabbiatissimo, incavolato con il mondo, becca un ragazzino asiatico che sta tentando di portargli via la sua amata Ford Gran Torino del 72 e invece di, come dire, di punirlo decide di salvargli la vita, cioè di fargli capire che essere onesti e rigorosi vale molto di più di una Gran Torino. È la storia di questo rapporto tormentato che però sfocia in uno scambio nonno-figlio che avrà un finale che è bene non raccontare perché magari c'è qualcuno che non l'ha ancora visto, ma insomma, film strepitoso, di quelli che toccano il cuore, alla Million Dollar Baby, insomma un grandissimo Clint Eastwood.
Su Iris quindi alle
ore 21.
Ore 21. E invece per chi l'avesse visto?
Per chi
come
l'avesse
me,
visto
lo devo rivedere.
No, però uno alla stessa ora 21:10 Rai Movie può sempre recuperare La Battaglia dei Sessi. E qua la bella Emma Stone insomma ritorna insieme a Steve Carell e la storia ve la ricorderete, è quella vera di un ex dell'ex tennista Bobby Riggs che sfida la campionessa Billie Jean King in una sfida memorabile uomo-donna, un confronto dentro e fuori il campo da tennis.
Grazie Angela come sempre per averci dato dei consigli che moltissimi seguono, lo sappiamo per certo, incredibile, no, non è incredibile, io quasi quasi mi riguardo la battaglia dei sessi, che non ho mai visto bene. L'ho visto in aereo, sai quando vedi film in aereo,
che significa non averli visti,
ma è un po'
quando li rivedi dici oh ma perché comunque ti prende un po' il sonno ogni tanto, ti si... un po' così, no?
Io sempre.
Quando torneremo a volare,
ma speriamo presto. Va bene, ultimo disco in programma, torniamo fra poco per salutarvi e magari raccontarvi ancora qualcosa, vediamo cosa ha in serbo la Chiara per noi. Fred. Allora, l'ultima notizia che vi diamo è, riguarda il successo che è stato veramente molto così, direi quasi clamoroso, del Torino Film Festival online, vero Chiara?
Eh sì, perché ecco, forse ce l'aspettavamo perché noi eravamo lì a seguirli, ma si sono registrate 48.528 visioni, l'incasso totale è stato di 103.083 euro. Mi sento come quando da Marzullo mi chiedono gli incassi del weekend, però l'ho detto bene mediamente.
Comunque insomma un successo per questa versione online del Torino Film Festival, che ha venuto un sacco di abbonamenti, sono contento, no? Siamo contenti? Siete contenti?
Ma certo che sì. No, io sono contenta che questa formula abbia degli ottimi risultati, non solo per il Torino Film Festival, ma insomma tutti i festival hanno beneficiato del loro essere online, insomma giusto così, perché vedere manifestazioni che insomma hanno sempre avuto un grande seguito, magari locale, scomparire sarebbe stato tristissimo. Invece alcuni festival ne hanno beneficiato fortemente, questo discorso l'abbiamo già fatto, perché hanno conquistato un pubblico che mai avrebbero immaginato di poter avere, anche solo dal punto di vista così potenziale.
Bene, sono contenti. E poi io insomma mi piace pensare che anche noi abbiamo dato il nostro contributo, no?
Beh, è chiaro, infatti, che lo abbiamo dato.
Io lo spero specialmente con la nostra carica social,
con la nostra carica di simpatia, direi io.
Quello sempre.
Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi, e dopodiché The Soup non ci sarà la prossima settimana per due giorni, lunedì e martedì si fa ponte, anche perché insomma abbiamo bisogno un attimo di rilassarci, ma anche di concentrarci su altre cose di cui vi racconteremo. Ma Chiara ritorna mercoledì, vero Chiara?
Sì, intanto concepisco programmi natalizi, consigli natalizi, arrivo proprio veramente bling bling bling, jingle bells proprio.
Con i film di Natale? Quelli che io quando li vedo cambio canale, poi però cambio di nuovo canale e dico ma aspetta che guardo un pezzo. Perché...
così.
Come Federico sai, ho una passione per i film di Natale, anche quelli stile Hallmark, quelli infatti, dove sai al minuto 1 come finirà il minuto 1:30, però non importa, io sarò lì a ricicciarli fuori from time to time, e poi vi racconteremo un po' le uscite natalizie per farvi orientare su una programmazione Very Christmas Edition.
Comunque i film di Natale del stile Hallmark, quelli che nominavi tu, sono tutti uguali, veramente, sai come succede, c'è sempre...
Non vuoi tornare nella tua cittadina natale?
No, c'è sempre...
Tempo,
sì, infatti, sono sempre così, lei o lui che vivono nella metropoli, che ritornano nella loro cittadina americana e ritrovano il compagno di classe o la compagna di classe di cui erano segretamente innamorati, e poi insomma o lui o lei che non crede più nei valori del Natale, quell'altro invece che comincia a fare i dolcetti.
Non solo questo, dai, no, ci sono anche altre varianti, dai.
Ne riparleremo con più spirito natalizio. Buon weekend a tutti e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e a tutti coloro che come sempre ci aiutano a realizzare questo programma. Baci, ciao 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 Chiara, ciao Angela, a presto.
Ciao.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Biel.
Hallo, willkommen für Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.